Abbiamo qui allora Elia Vitarelli per i fiori di Hiroshima, ciao.
Ciao,
Ciao.
buonasera a tutti.
Insomma, dopo l'EP dell'anno scorso, Nabuk, siete tornati insomma, con l'album d'esordio, Horror Reality, usciti entrambi per Fonarchia. Ma ti chiedo, come vi siete conosciuti, come inizia la vostra storia musicale?
La storia musicale dei fiori di Hiroshima in realtà nasce ormai da 4-5 anni a questa parte, dall'incontro di, cioè che un incontro in realtà che esisteva già tra me e il batterista, che siamo cresciuti insieme e abbiamo deciso di mettere su il gruppo. Poi da allora abbiamo avuto molti cambi di formazione fino ad arrivare alla formazione attuale, che è composta da tre elementi, che siamo io, Jacopo Priami alla batteria e Alberto Volpi Ramos alla seconda chitarra, dopo che abbiamo perso un elemento a gennaio scorso.
Ok.
Praticamente infatti la particolarità del disco attuale è che abbiamo registrato un disco in quattro e adesso ci ritroviamo a suonarlo in tre, quindi abbiamo avuto tanti cambi di formazione l'ultimo a gennaio scorso.
Ma pensate di aggiungere un quarto elemento in
Ci stiamo
questi...
pensando, è una cosa che stiamo valutando perché comunque ad ora abbiamo trovato un equilibrio che ci sta dando delle soddisfazioni, quindi per ora rimaniamo così, però non escludiamo la componente quarta, anche perché siamo un gruppo che ha voglia di sperimentare, soprattutto aggiungere non solo due mani in più, ma anche un cervello in più sarebbe sicuramente un bel esperimento.
Certo. Ecco, quali ascolti avete in comune? Avete un background che vi è comune? Magari tu, appunto, il batterista?
Beh, in realtà sì, più io e batterista abbiamo avuto un po' più di background in comune che partiva inizialmente qualche anno fa, avevamo più in comune magari ascolti italiani che erano sull'alternative rock, che potevano essere Verbena. Pronto, mi senti
Sì,
ancora?
sì, sì.
Scusate un attimo la linea, cioè potevano essere gruppi come Verbena o appunto gli After Hours, poi ad ora siamo molto diciamo, attenti alla scena sia nazionale più che altro quella internazionale, siamo appassionatissimi di una radio online come KXP che ci fa scoprire sempre gruppi nuovi e quindi prendiamo sempre ispirazione da questo tipo di esperienze qua, ascolti diciamo anche, non ti dico casuali, ma alla scoperta di soprattutto cose che non conosciamo, che per me è fondamentale anche
Bene. Sì,
per
perché siete
scoprire.
belli curiosi, quindi insomma,
Sì,
piace.
assolutamente. Diciamo che vogliamo essere un gruppo che sperimenta in primis, anche che cambia, che si evolve come Pokémon.
Ok. Qual è stata la prima canzone composta per questo disco?
In realtà è stato l'ultimo pezzo, il pezzo strumentale, però la prima canzone è stata Alibi che apre il disco, la prima canzone vera e propria, quindi diciamo che è da lì che è nato poi tutto il ragionamento, che poi è un disco che si basa su un concetto di fondo fondamentalmente, quindi quella è stato l'incipit che poi ha portato al resto della riflessione che si è stata sviluppata nel disco.
Quindi, cioè, voi avete iniziato forse cioè, pensando una colonna sonora, perché l'ultimo pezzo è quasi una
Sì,
colonna
l'ultimo
sonora.
pezzo era nato in realtà come un pezzo cantato, poi ci siamo resi conto che era più quasi funzionale tenerlo come un outro che poi riprendesse delle atmosfere di quello che si era appena sentito in tutto il disco. Mentre Alibi, che poi è il primo singolo, aveva già più mordente, più deciso. Tra l'altro è uscito il videoclip 2 giorni fa del singolo Alibi, che è la prima canzone che apre il disco appunto.
Sì, anche Alibi è, mi sembra, il video, giusto? È
Esatto,
un
sì, è
video,
uscito il
chi l'ha
videoclip.
curato, se vuoi
Il
raccontarci?
video è stato, la regia è stata curata da Guglielmo Manni, regia e montaggio, mentre il direttore della fotografia è Cristiano Baccico, con cui abbiamo iniziato a collaborare da poco. Però siamo abbastanza soddisfatti perché poi è un video molto particolare, soprattutto con l'utilizzo di attori molto piccoli, cioè ci sono per esempio 5 bambini che sono stati strabravi perché non era per niente facile rendere l'idea di questo incubo del bambino. Eppure diciamo, siamo rimasti abbastanza soddisfatti perché sono stati molto espressivi, ce n'è uno soprattutto sul finale che ha uno sguardo glaciale che riesce a essere veramente molto funzionale per il videoclip.
Benissimo, allora c'è iPhone, ad esempio, insomma, questo sguardo a proposito di sguardi verso l'altro e l'altro che ti osserva in questa solitudine social, tutto diventa effimero e sparisce subito lasciando un vuoto. Come avete composto questa canzone dai toni scuri, insomma, appunto una rabbia composta nella voce sopra un tappeto elettro-rock.
Sì, il pezzo era nato in realtà come una gemma elettronica inizialmente, perché noi siamo molto soliti, appunto abbiamo diversi tipi di scrittura. Questo disco infatti si divide tra pezzi scritti un pochino più a livello intimo, mentre altri scritti in maniera collettiva, e poi dopo ci ho aggiunto il testo e ho capito di cosa parlava la canzone. Aveva questo stampo molto elettronico e cupo e soprattutto claustrofobico, per questo mi ha dato questa sensazione di una tecnologia, ecco, mi ha aiutato molto nella scrittura sia di questo pezzo ma anche per il resto del disco, una serie come questa Black Mirror che mi ha aiutato a concentrarmi su quello che può essere la tecnologia al giorno d'oggi, ovvero un'arma a doppio taglio in realtà. Perché sì, ti può dare uno sguardo sul mondo, ma poi riesce a essere allo stesso tempo imitante, perché non alzi più lo sguardo per vedere invece cosa hai intorno. E questo è l'arma a doppio taglio della tecnologia al giorno d'oggi, diciamo. E iPhone in realtà è una critica, come tutto il resto del disco, è una critica sì a società, ma anche in primis a noi che a volte ci ritroviamo senza accorgercene a guardare i telefoni, a scorrere in giù, può essere una bacheca di Facebook, chi Instagram, chi messaggistiche veloci di ogni tipo, ma ci troviamo a guardare in giù e non più in su, che in realtà sarebbe un'abitudine da riacquistare questa.
Esatto.
Quindi è tutta una critica, diciamo, un po' a tutti, ma in primis a noi stessi, ecco.
Benissimo. Poi c'è la Terra dei Mostri, una visione del mondo rovinata da una ferita che distorce tutto, e insomma così si sprofonda e non si riesce a risalire. Una storia tragica che raccontate con i bassi rilievo, come è venuta fuori?
Questa è una storia appunto che è anche un altro pezzo che è nato in maniera, diciamo, diversamente rispetto a quello di prima, perché è nato in maniera più intima e cercavo di raccontare la storia di una famiglia che in queste quattro mura si ritrova imprigionata, perché comunque purtroppo viviamo in un mondo di apparenze e le apparenze a volte tradiscono. Dietro un'apparenza di una casa sicura a volte si può celare, diciamo, una storia di violenza, una storia di anche una bambina che si può ritrovare a non vedere più un futuro per colpa di un padre o comunque una madre, un genitore che la maltratta o che non gli permette di essere quello che è davvero. E da qui è nato tutto il ragionamento sulla canzone, diciamo. È una canzone molto, diciamo, cupa, ma che comunque ha dei colori viola, dire, se devo dargli un colore non è il nero, è più un colore viola, anche quando l'ascolto mi viene in mente questo tipo di colore qui. Ci piace molto il finale perché è riuscito, grazie anche chiaramente alla produzione del disco che è stata affidata a Nicola Baronti, è venuto fuori un ottimo sound che anche quando suoniamo dal vivo viene fuori un pezzo che ci piace veramente tanto.
Eh sì, perché nel finale poi c'è la liberazione, questa rabbia che
certo.
si esprime, diciamo.
Sì, no, poi è stato liberatorio anche a livello per registrarla, per me quando l'ho cantata non ero neanche cosciente di poter arrivare così in alto con la voce, quindi diciamo fu anche un punto di sblocco per me per registrare, quindi mi sorpresi ad ascoltarla e mi piacque molto.
Benissimo. Ecco, poi la presa in giro del consumismo che mettete in musica in Big Mac, diventando cannibali senza sosta, come è venuta fuori?
Quella, vabbè, è nata in maniera un po' più, tra virgolette, scazzona, perché in realtà era nata con un giro di basso che avevo fatto io, stavo suonando un giro di basso e mi era venuto in mente questo girone, appunto, che ricordava un po', come lo dissi, io cito me stesso, come lo spiegai ai ragazzi in sala, Stewie che suonava la tuba dietro ai ciccioni nei Griffin, questa era l'idea originale. In realtà appunto da lì mi è venuto in mente questo concetto dell'ingozzazione, tanto ingozzarsi realmente quanto più ingozzarsi di cose che realmente non ti servono, quindi questa fame che non finisce mai e che in realtà è consumismo e capitalismo che ti porta a essere sempre affamato di cose di cui in realtà non hai bisogno e a provare una fame che non riesci più a spegnere né con auto o cellulari vari.
Ecco,
e diventa questo eterno ruminare senza fine.
Ecco, poi abbiamo Rock Baby is Gone, il rock sembra morto, ma in fondo no, perché è sempre colpa dei social network. È citato in Blair nel finale della
Sì,
canzone.
quella è una canzone in cui siamo divertiti un po' a citare, ci sono varie citazioni da Blair e Beatles, in realtà appunto c'è una citazione di Lucy in the Sky with Diamonds nello
Ah,
special della
ok, sì.
canzone, cioè è proprio una citazione palese, e non solo, c'è anche, se non erro, un pezzo di Mark Lennon, insomma abbiamo un po' rubicchiato qua e là per fare un collage di pezzi, comunque è venuto molto figo e ci è piaciuto molto. Il concetto della canzone in realtà è un po', se vogliamo, un dissing a quello che in realtà sta succedendo un po' in Italia al giorno d'oggi, secondo me, che si sta perdendo un po' l'uso del rock in quanto tale. C'è molta, diciamo, come dicevo prima, in tutti i campi, ma anche in campo musicale, molta apparenza, e si tende a volte a dare più importanza alla forma che al contenuto stesso. Secondo me, questo è quello che mi sto accorgendo, mi guardando intorno. Quindi, secondo me, bisognerebbe poi, questo non vuol dire che noi ci siamo riusciti o meno, però uno deve metterci la volontà di cercare di descrivere quello che non va. Se vuoi fare rock, deve descrivere più o meno ciò che non va
Eh
intorno
sì.
a te. È quasi un dovere, perché la musica ce n'è talmente tanta al giorno d'oggi che dobbiamo essere, dargli un'utilità vera e propria, cercare quindi di almeno far riflettere le persone, credo. Poi sì, c'è una parte di svago, chiaramente, una parte, proprio questo pezzo è anche uno dei più facili dall'ascolto, anche più ballabile per certi versi, però quello che volevo comunicare è che comunque dobbiamo ritornare a un utilizzo un po' più serio della musica,
Sì,
altrimenti
sono.
diventa tutto
Ecco,
apparente.
poi abbiamo anche la title track, Horror Reality, insomma una gabbia televisiva a cui spesso si brama di partecipare fino a farsi distruggere l'anima.
Esatto.
Come l'avete composta?
Ma in realtà questo appunto era nata scrivendola insieme al chitarrista di prima, che aveva tirato fuori il riff. Io vabbè, avevo scritto già, in realtà il pezzo esisteva già, poi si è sviluppato su questi riff che aveva sviluppato insieme al chitarrista di prima, che era Bene Lapi. Prima che lasciasse il gruppo abbiamo scritto con lui il pezzo a livello anche musicale. E però in realtà il concetto di fondo è questo, come appunto avevi detto anche tu, Francesca, questa brama di voler essere sempre al centro d'attenzione fino a ritrovarsi appunto al centro di quello che può essere davvero la vita, e a volte la vita è dura, e soprattutto quando si arriva in certe situazioni non ti possono salvare né il denaro né tanto la fama, quando ti ritrovi davanti a certe difficoltà della vita. È quello il concetto di fondo del pezzo, in realtà. Cioè sì, c'è questa, io mi giro intorno e vedo tanta voglia di essere celebrità, ma a volte può essere molto deleteria come ambizione.
Benissimo. Ecco, allora il disco dove e come è stato registrato?
Ecco, il disco è stato registrato esattamente a Montecchio di Pecciuli, che è un paesino sperso nella campagna toscana, dove noi appunto abbiamo fatto un percorso di preproduzione insieme al nostro produttore artistico, che è Nicola Baronti, che ha fatto un lavoro veramente, diciamo, importante per questo disco, perché non è stato semplicemente un registrarlo, più una produzione artistica attiva di quelle che non si fanno neanche più tanto in realtà. È un uso di produzione artistica che la gente ha un po' perso, quello ovvero di sviluppare i pezzi insieme al gruppo, parlare dei contenuti, cercare più o meno di dare una direzione effettiva sia sonora che diciamo ideale al prodotto finale, che è il disco. È stato registrato poi sempre da lui in questo studio, che è qui a Spezia, alle colline, che si chiama La Fana del Bianconiglio Recording Studio. È uno studio molto caratteristico, tra l'altro, che è proprio ispirato a questa fana del Bianconiglio, a grotte, pozzi di vetro, è veramente bello. Lo consiglio a chiunque voglia fare un salto nella musica, consiglio.
Bene, bene. Ci sono state delle canzoni che non venivano come le volevate, che si sono proprio trasformate da
Sì, ci
com'erano?
sono stati dei pezzi più che altro di cui avevamo intravisto un potenziale maggiore, che in realtà appunto ci piacciono comunque, però magari un'eccessiva, diciamo, anzi una mancata, ecco, diciamo, sia mancata conoscenza di alcune pratiche come l'elettronica, che dobbiamo ancora sviluppare su pezzi come ad esempio il mare, potevano essere ancora più incisive. Però siamo comunque soddisfatti, perché anche quel tipo di canzone lì è una canzone che comunque è uscita molto, molto forte, alla fine deve essere valorizzato il testo, quindi anche se l'arrangiamento, diciamo, non è venuto come veramente volevamo, siamo comunque soddisfatti. comunque tutto l'imparare, non siamo sia artisti quanto più artigiani che comunque sono al lavoro e devono, diciamo, migliorare il proprio lavoro, proprio quello che è, ovvero appunto un lavoro, un'occupazione come tante altre, ma che richiede comunque studio e dedizione.
Certo. Ecco, da dove nasce invece questo amore per il Giappone, che c'è nel gioco, nei titoli, nel nome, anche nell'atteggiamento?
Sì, cioè, ora, vabbè, ci stiamo giocando molto su. Uno, in realtà, nasce, a dire la verità, dal fatto che comunque questa cosa del Giappone, io sin da piccolo sono sempre stato chiamato giapponese, non si sa perché, per il taglio degli occhi, che è molto simile appunto a un taglio orientale, quindi ci ho sempre avuto un po' questa cosa del Giappone, tant'è che ieri sera stavamo suonando, finito di suonare, una tipa al bancone mi ha chiesto da quale parte della Corea venivo, per farci capire da che punto siamo arrivati. No, comunque in realtà Hiroshima nasce da è un nome che è stato scelto anche in maniera abbastanza veloce, non è che ci ho dovuto pensare molto, mi è venuto così e ci ho pensato, ma mi piaceva molto perché riusciva a essere polivalente, puoi dargli molti significati e soprattutto riesce a dare il contrasto giusto tra quello che in realtà vogliamo anche essere, ovvero una parte sia positiva che può essere appunto i fiori come può essere appunto la natura, che è una cosa bellissima, e Hiroshima, ovvero l'orrore che può verificarsi, che soprattutto l'uomo può verificare, quindi c'è questa contrapposizione, poi altri significati che comunque la persona ci può trovare nel nome, tante volte parlandone che mi chiedono il significato, mi dicono come l'hanno interpretato, ce ne sono sempre uno in più, quindi polivalente, come, e poi abbiamo deciso di giocarci un po' su questa cosa del Giappone perché è molto iconografica, in realtà anche col nostro attuale logo, che comunque è molto semplice ma a quanto pare d'impatto, intende fare gli esterni. Ho scelto di basarci un po' anche su questa immaginità.
Benissimo, benissimo. Ecco, com'è avvenuta la collaborazione con Fonarchia, che ha pubblicato sia l'EP che Horror Reality?
Con Fonarchia abbiamo iniziato a collaborare in realtà nell'inverno del 2014, se non sbaglio. Abbiamo conosciuto Nicola, appunto di Arte Drafti, che si occupa dell'etichetta in sé. E nasce appunto dal fatto che noi stavamo cercando un'etichetta per pubblicare inizialmente in genuino un album, poi ci siamo resi conto che c'era molto più lavoro da fare, quindi abbiamo deciso di partire piano con un EP e poi dedicarci dopo al disco, e quella con Fonarchia è stata un'esperienza molto positiva per noi, perché comunque ci ha portato, uno, a sentirci parte di qualcosa di più grande e non sentirci da soli, e due, a conoscere appunto un metodo di lavoro, una serietà che comunque ci serviva per mettersi un pochino più in briga e essere più decisi sul metodo di lavoro, ecco. Che per noi è fondamentale, soprattutto comunque conoscere un personaggio come Nicola, che è veramente un produttore artistico di stampo old school e ci ha aiutato molto anche nella produzione appunto di questo disco qua.
Perfetto, e chi ha curato invece la copertina?
La copertina, eccolo, l'abbiamo curata, l'ha curato lo studio grafico che è Helter Skelter, Graphic Studio, che in realtà siamo io il batterista, quindi è uno studio grafico che abbiamo noi, ci siamo occupati anche di altre copertine, ci siamo occupati, e già che c'eravamo abbiamo deciso di occuparci anche della nostra. L'idea della copertina nasce in maniera anche quella leggermente casuale, ma neanche troppo, diciamo che stavo sfogliando un album di fotografie vecchie di questa mia amica che ha origini russe, e ho trovato questa foto molto, tra virgolette, inquietante, perché comunque non è una foto molto allegra, pur essendo una situazione apparentemente allegra che di questi bambini in festa, però andando a vederla bene, questi bambini non sono, hanno delle espressioni cupe, come se stesse per arrivare qualcosa di strano, come quelle, io sono per esempio un fan molto di horror anni 70, come può essere Dario Argento, o comunque di altri tipi di horror e film di inquietudine come può essere Lynch, che mi ha dato questa venatura un po' scura e inquietante, abbiamo deciso di basarci su questo. E da lì è poi nato tutto il ragionamento di sfruttare questa comunicazione sui bambini, sia nei videoclip che appunto anche da pochino in poi.
In effetti ci sta bene anche insomma, sentendo il titolo Horror Reality.
Certo, anche la copertina. E poi il concetto dei bambini sarebbe che le vittime di oggi potrebbero diventare i predatori di domani, ecco. Quella è la vera paura sotto il disco, che se non si sta attenti anche le prime vittime possono diventare poi un giorno chi causa altre vittime.
Benissimo, allora per avere il disco cosa bisogna fare?
Però ad ora siamo un gruppo un po' anacronistico e quindi online non è ancora, sarà caricata attraverso YouTube ma è anche su Spotify, ma ancora non è disponibile, però siamo vecchia scuola e quindi ai nostri concerti uno trova sempre, comunque trovandoci lo vecchio il disco, e tra poco uscirà anche su tutte le piattaforme in realtà.
Okay.
Abbiamo avuto un leggero ritardo ma stiamo rimediando.
Ma avete delle date per le prossime settimane?
Certo, abbiamo iniziato appunto un tour da novembre, abbiamo fatto 7 date, adesso abbiamo altre 2 date, 7-8, ci prendiamo una pausa una settimana perché torniamo in studio a fare una piccola produzione e poi torniamo il 7-8 dicembre, il 7 a, se non sbaglio, a Firenze, al porto di Mare Eschimo con un altro gruppo che si chiama Addio Proust, e l'8 dicembre con altri 2 gruppi a verso Lucca, in un locale che si chiama Fata Tratta.
Okay.
Per queste sono le prime date che abbiamo, poi abbiamo altre a gennaio, da cui
stiamo
cercando di spostarci anche un pochino più a nord, appunto verso Padova, ci vedremo molto volentieri.
Magari, insomma,
ci stiamo informando.
Quindi adesso vi troviamo in trio?
Sì, però è in trio, poi vediamo come si svilupperà, ma adesso siamo in trio. Un trio anche un po' ingombrante, perché in realtà è un trio che fa il lavoro di 5 persone, però vabbè, è quello okay. Che facciamo per...
Benissimo, benissimo. Io ti ringrazio tanto, Elia, è stato un piacere. Speriamo dai di vedervi dal vivo allora da queste parti.
Certo, molto volentieri.
Complimenti per queste canzoni davvero meravigliose.
Grazie mille davvero e ringrazio tutti quelli che ci hanno ascoltato.
Grazie, alla prossima, buona musica.
Alla prossima.
Ciao.
Guarda, hai tutto il mondo qui rinchiuso in uno schermo che scorre all'ingiù. Senti di essere vivo oramai solo qua dentro. Senti di esistere. Intorno tu la perdi, fissando un